Buonasera a tutte, tutti e tutto e benvenuti al primo talk che si effettuerà qui, che si sta iniziando proprio ad effettuare nello stand media e comunicazioni dello Sherwood Festival. E questo primo talk parleremo di un argomento che sta molto a cuore a noi che siamo il motore pulsante dello Sherwood Festival, a tutte le organizzazioni che appunto portano avanti questo festival. Parleremo di Messico. Parleremo di Messico e ne abbiamo sempre parlato. C'è da dire che nell'ultimo anno questa voglia di interrogarci su quello che sta accadendo in Messico e su come anche noi possiamo ritornare ad essere protagonisti all'interno delle battaglie anche che si portano avanti in Messico è stata, come dire, coltivata dalla presenza degli zapatisti che nel corso di quest'anno hanno attraversato l'Europa, sono venuti da noi a conoscere quelle che invece sono le nostre resistenze che portiamo avanti nel quotidiano. Quindi la gira zapatista ci ha dato nuovamente quella linfa vitale per capire ancora oggi cosa succede nel Messico e qual è oggi la situazione attuale nel paese. Dialogheremo questa sera con Lorenzo, attivista di Abbasta e di Besè, che è l'associazione che ha organizzato questo festival e che ci racconterà anche cosa ha in cantiere per i prossimi mesi, con Marcello degli Espagna Circo Este e Matteo di Garincia Dischi, che intanto ringrazio per essere qui stasera.
A voi.
Ciao.
Parleremo appunto della situazione messicana e di quelle che sono le esperienze e le tante resistenze che ancora oggi ci sono in Messico e che passano soprattutto per quella che è l'azione della popolazione indigena, che è davvero l'ultimo baluardo a difesa di un territorio che ormai da troppi anni è sotto attacco dal capitalismo neoliberale. Un attacco che negli ultimi anni è diventato sempre più violento e sempre più pressante, che si traduce in una militarizzazione sempre più imponente e in territori che vengono devastati da grandi opere inutili. Faremo un po' un giro di domande. Io partirei subito facendo una domanda sia a Marcello che a Matteo, chiedendo banalmente, che poi non è banalmente, quando sentite la parola Messico, cosa vi trasmette questa parola e qual è la vostra esperienza di Messico e della terra messicana?
Allora, dunque noi abbiamo fatto un viaggio, io inevitabilmente non riesco a non pensare a un viaggio in Chiapas con 20 ZLN, e nel, adesso provo a ricordare, 2016 direi, e ci sarebbe e abbiamo fatto anche un disco che si chiama Garincha Love Chiapas, fatto con campioni e cose registrate là con musicisti che abbiamo conosciuto soprattutto più che dentro i Caracol, soprattutto tra i vari compagni anche di altre nazionalità che incontravamo durante il viaggio, e suoni rubati per la strada in giro. L'abbiamo fatto diventare un disco e l'obiettivo sarebbe stato che nel 2020, ad aprile 2020, avevamo anche vinto un bando per andare a fare un concerto dentro a Oventic, dentro uno dei, allora erano 5 Caracol, e portare 5 band un grande concerto e registrarlo, documentarlo e farlo diventare poi probabilmente Garincha Love Chiapas 2, ma come sappiamo a febbraio il mondo si è fermato, l'hanno rimandato un paio di volte questo bando e poi dopo è andato perduto, quindi ora è tutto da rifare quel progetto là, purtroppo. Però rimane questo sogno di quei luoghi che siamo andati a vedere solo da turisti, per quanto insomma turisti politici, però turisti, perché la verità è che andavamo a guardare e ad ascoltare, niente di più. Siamo andati in 4 su 5 Caracol in quel periodo, eravamo io con diversi attivisti e con Carota dello Stato Sociale, e il sogno era quindi di riportare là tutta la band e altre band. Ci dovevano essere Spagna Circo Est tra queste, e il sogno era di portare musica, perché tutte queste band cantano in italiano tra l'altro, quindi puoi trovare anche il modo per spiegargli cosa stavamo andando a cantare e qual era il legame anche del fatto delle nostre canzoni con il perché eravamo là, poi magari. Perché comunque quello che abbiamo trovato quando siamo andati là da turisti era una gran voglia di ascoltare, questa è la verità. Tutte le volte che abbiamo conosciuto una junta del buon governo ci hanno ascoltato, volevano sapere cosa facevamo, qual era la nostra storia, insomma c'era proprio un desiderio di scambio. E da lì è nata l'idea di portiamo là la nostra musica, che è in un'altra lingua, che in un'altra, salvo qualche canzone degli Spagna, è tutta in italiano, lei e tutte le altre band, e andiamo a farci sentire, insomma, questo era il desiderio. Per ora, purtroppo, accantonato, non completamente saltato, insomma. Quindi io non riesco a non pensare al mio viaggio e ai Caracol, quello che abbiamo visto e le persone che abbiamo conosciuto, che ci hanno comunque dato un, a volte anche un livello di spiritualità, cioè in alcune chiacchiere, che è un po' imbarazzante, nel senso che secondo me spesso siamo abituati nel dialogo, nella chiacchiera, quando incontriamo le persone, a rimanere in prima battuta su un livello abbastanza superficiale. E invece anche molte persone che conoscevamo per la prima volta, c'era sempre un'elevazione subito, che le prime volte, ammetto, addirittura mi ha creato un po' di imbarazzo, perché siamo veramente un po', mi sono accorto di quanto è superficiale il primo incontro, per esempio, quando facciamo un primo incontro. E invece i primi incontri erano sempre più profondi dei nostri primi incontri, ecco. Questo è quello che mi fa pensare a me la prima volta, se penso sul momento a Messico e di conseguenza Chiapas, perché poi per me Messico è stato quello. Noi siamo arrivati a Città del Messico, ma poi siamo andati quasi dritti là e siamo stati là praticamente tutto il tempo.
Grazie. Marcello, giro la domanda anche a te. Cos'è per te Messico?
Ultimamente è stato questo anche per me, nel senso sarei stato una delle band fra le quali avrebbe partecipato a questo bando di concorso che portava in Messico, avremmo visitato una terra che avevo solo letto, avevo solo sentito, però fondamentalmente forse perché cosa mi viene in mente Messico veramente nel cuore, se ci penso, è una cosa che ha a che fare con le storie. Io ho avuto la fortuna di vivere in America Latina per tanti anni e l'ho fatto in un momento della mia vita in cui sono andato a vivere lì, in un momento della mia vita in cui avevo la possibilità di prendere un biglietto e scappare in qualche parte. Allora, perché sono andato in America Latina? Non lo so, ma a ben pensarci è perché in degli anni particolari della mia vita, associazioni come Yabasta, centri sociali come In Rivolta, portavano delle storie a ragazzini come me che sentivano di queste rivoluzioni lontane e venivano ispirati. E quindi quando io ho dovuto capire dove scappare in una mia fuga esistenziale, sicuramente Latino America, io poi sono andato in Argentina, ho frequentato più il sud, però tutto quello che ha portato le ZLN e tutto il movimento, diciamo, zapatista, dalla letteratura ai documentari alle testimonianze, è quello che fondamentalmente mi ha fatto scegliere per il Sud America, insomma.
Grazie. Quindi storie, racconti, già iniziamo a parlare di comunità, di resistenza, di Caracol. Lorenzo, ti chiederei qual è la situazione politica e la situazione sociale ed economica in questo momento in Messico. Cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa negli ultimi anni con le ultime elezioni, qual è la situazione?
Sì, questo è un compito un po' più gramo, nel senso che bisogna spostarsi da questo lato un po' positivo che giustamente hanno appena descritto, perché il contesto politico messicano è un contesto piuttosto complesso. Dal 1 dicembre 2018 è diventato operativo il governo di AMLO, Andrés Manuel López Obrador, che si è presentato come un'alterità rispetto a un sistema di partiti tradizionali e alla sua alternanza, alla loro alternanza al potere in una continuità di corruzione, e in questo senso quindi si è presentato come alternativa a sinistra, un'alternativa in un certo senso che ha fatto molto, molto leva su una certa narrazione nazionalista, populista, soprattutto incentrata sulla nazionalizzazione di molti settori dell'industria, del commercio, su una posizione non più così servile nei confronti degli USA, ma come spesso avviene anche in altre geografie del mondo, di per sé ha portato a un altro livello, a un livello superiore, una serie di politiche che già erano in atto, politiche neoliberali che si esprimono, come giustamente anticipavi anche prima, attraverso una serie di fattori che sono appunto la militarizzazione dei territori, l'aumento di megaprogetti, megaproyectos, quelli che qui chiameremo grandi opere, e a cui si unisce anche appunto un collaterale aumento della violenza sistemica, anche attraverso l'aumento di gruppi di narcotrafficanti e di paramilitari, che poi sono anche una strategia attraverso il quale lo Stato spesso attua la sua repressione, ma di cui poi non ha pienamente il pieno controllo e che quindi si riverbera in realtà sulla società civile, e che spesso anche vengono anche utilizzati nella persecuzione degli attivisti civili che quindi producono i tristi primati di cui sentiamo, di assassini appunto di attivisti o di incarcerazione. E quindi dal 1 dicembre 2018 si è messo in campo questa nuova narrazione in Messico che si oppone a questo passato appunto di continuità al potere della corruzione, che ha raccolto anche molto, molto sostegno nella società civile e che paradossalmente ha anche creato una spaccatura tra tutta la società civile che anche appoggiava il movimento armato e le ZLN, perché appunto le ZLN, essendo critico nei confronti di questo governo e delle scelte concrete che faceva, creava appunto un problema nella narrazione, nel porsi a sinistra, nel porsi in questi termini. E quindi di fatto oggi il contesto messicano è un contesto come quello che ho appena descritto, in cui a pagare più di tutti sono i popoli originari. Ecco.
Grazie. Sono a pagare sicuramente i popoli originari, però sono loro quelli che portano avanti una resistenza molto, molto forte e molto determinata. Farei un secondo giro di domande partendo da te, Marcello, che sappiamo che tra l'altro ci devi lasciare per motivi molto importanti, perché tra un po' sarà lì sul palco. Qual è la tua esperienza e la tua conoscenza di quella che è la resistenza di queste popolazioni indigene in Messico?
Mi ha sempre fatto, sin dagli anni 90, sono stati proprio dei... sono sempre stati avanti, la lotta da zapatista è sempre stata avanti. E mai come oggi il Tierra e Dignidad o comunque il fatto di scontrarsi con i grossi poteri per affermare uno Stato e una propria identità all'interno della terra e del valore della terra è attuale come oggi. E in scala oggi vediamo la stessa cosa nel mondo. Fondamentalmente loro un po' di tempo fa, negli anni 90, 30 anni, quasi 30 anni fa, combattevano contro i latifondisti, oggi combattono contro un governo che è affiliato con i narcos. Comunque sono i poteri grossi. Se noi andiamo ad allargare questa cosa in termini mondiali, fondamentalmente è la battaglia, è la resistenza che saremo portati a fare noi. Difendere la terra contro i poteri grossi, la dignità nostra contro i poteri grossi, e in questo rivedo molto la resistenza delle ZLN nella nostra vita quotidiana.
Grazie. Matteo, ti pongo la stessa domanda: cos'è per te la resistenza indigena? Quali sono quei valori in cui magari ti riconosci e che credi siano fondamentali non solo per loro ma per tutte quelle che sono le popolazioni in lotta nel mondo?
Allora, inevitabile il non voglio anticipare dei temi, so che Lorenzo sicuramente però sicuramente ribadisco, io sono stato nel 2016 ed era un po' diverso, non tanto diverso, ma un po' diverso. Sicuramente non era ancora un tema caldo questo delle grandi opere, o almeno non era così caldo come è oggi sicuramente. È evidente che io però in quel periodo sono stato a visitare Palenque, che è uno delle cose più belle, insieme a Machu Picchu, una delle cose più belle che ho visto nella mia vita. Stiamo parlando di un sito archeologico comunque che fino a, adesso sparo degli anni, fino a pochi anni fa, non dico dei numeri così non li sbaglio, fino a pochi anni fa si raggiungeva solo in elicottero, per capirci, privato. Quando siamo andati noi era uno dei primi anni, nel 2016, veramente uno dei primi anni nel quale comunque via terra, quindi facendo un viaggio di qualche giorno, si riusciva a raggiungere. Parliamo di un luogo incredibile dove, come potrai capire, il viaggio è talmente complicato che alla fine poi si è veramente in quattro gatti, ed è magico, perché comunque stiamo parlando di un sito molto più ampio di quello vicino alla Città del Messico, molto più famoso, ma molto più grande, più completo, un luogo magico veramente, e che penso che renderlo tutto questo progetto, che secondo me Lorenzo spiegherà meglio di me, perché io ribadisco, sono da allora mi sono interessato, ma rimango comunque un interessato, non sono sicuramente un attivista ai livelli di Lorenzo, però la questione è, secondo me, importante. Hanno deciso di rendere questo luogo, che è un luogo che giustamente era faticoso da raggiungere, e io dico giustamente perché secondo me è bello anche che esistano luoghi al mondo che non siano raggiungibili in poche ore e che meritino una fatica in più. Vogliono renderlo di turismo massificato, rapido, veloce, in modo che tutti quelli che vanno al mare a Cancun possano in poche ore arrivare e vedere una cosa che in realtà servirebbe fatica, servirebbe tempo, servirebbe vorrebbero ovviamente speculare, è banale. Ovviamente questa cosa di un treno che da Cancun arriva fino a Palenque, un luogo che fino a 10-15 anni fa era un luogo per soli archeologi, e non riesco a non vedere delle cose simili alla Val di Susa o alcune cose che abbiamo più vicine. Ovviamente ci sono anche tutte le dovute differenze, però non riesco a non vederci delle affinità, perché comunque la domanda è sempre: ce n'è bisogno? Ovviamente io penso che nel caso del Palenque non ce ne sia bisogno. Io, quello che ho letto io, è un progetto comunque devastante per il territorio, devastante, perché parliamo veramente di una, io sì, non so quanti chilometri sono, lo saprà meglio Lorenzo, però
tanti,
insomma, non parliamo di 100 chilometri, si parla di tanta roba, ed è un progetto che, in cui non riesco a vedere del bene, è semplicemente speculazione. Quando sono andato io, ribadisco, nel 2016 non era un tema caldo, quindi io le ho solo lette queste cose, non le ho vissute là con loro. Ai tempi Quando sono andato io era il periodo del entriamo o non entriamo in politica, c'era tutto quel discorso che insomma era tutta un'altra fase, c'erano altri temi del momento, perché poi ogni mese cambiano, si spostano giustamente i temi. Questa sicuramente mi fa vedere delle similitudini che me lo fanno sentire vicino. Poi dopo lo trovo ancora più probabilmente grave, perché veramente si tratta non solo degli zapatisti, ma di tanti popoli che vengono comunque a cui passare sopra per fare questa speculazione turistica, niente di più, che tra l'altro a mio avviso toglie anche tutta una magia che è inutile che da viaggiatore ti sto a spiegare, però è veramente il bello del viaggiare, è anche quello di che ci vuole del tempo a raggiungere i luoghi. Non trovo nessuna magia nel raggiungere rapidamente Palenque domani. Palenque, per chi non lo sapesse, è esattamente sul confine tra il Guatemala e il Chiapas, ed è in mezzo al nulla, ci vogliono diverse ore di macchina su una strada sterrata oggi per arrivarci, e sì, diverse ore, insomma, ci abbiamo messo 3 giorni, comunque questo a memoria vado. Sicuramente farlo diventare un luogo raggiungibile in 4 ore, come 5 ore, come il progetto, così che gli americani e insomma gli europei lo possano fare in giornata, tra virgolette, è una forzatura, inutile che ve lo dico.
Grazie. Marcello, noi ti liberiamo, buon concerto, ti vedremo tra un po' sul palco dello Sheraton Festival, e noi facciamo un applauso e ringraziamo per la sua disponibilità e anche per l'impegno che portano avanti costantemente. Matteo giustamente faceva anche dei paragoni, no, con quelle che sono anche le situazioni che viviamo qui in Italia, facevi riferimento alla lotta no TAV, dove comunque un territorio è devastato da politiche governative e non solo, che a tutti i costi vogliono cercare di portare progresso, velocità e quella velocità che soprattutto in certi territori proprio è in antitesi totalmente. Lorenzo, prima ci parlavi del governo AMLO e di quelle che sono le politiche che sta portando avanti in questo periodo. Possiamo parlare veramente di una colonizzazione forzata, grandi opere che continuano a distruggere la terra, e sappiamo quanto gli indigeni siano, i popoli indigeni siano davvero legati alla madre terra, più davvero di ogni altro popolo nel mondo. Ti chiederei un po' anche adesso di contestualizzare quella che è la situazione di questi popoli che sono costretti a lottare anche contro questi governi che qualcuno definisce progressisti e che magari accoglie con favore, perché nutre probabilmente delle speranze, e poi vediamo con i fatti che queste speranze non sono concrete.
Certo, abbiamo detto che appunto i popoli originari hanno un ruolo da protagonisti in Messico, ma mi sentirei di estendere in tutta Latino America rispetto alle resistenze che vengono portate appunto dal modello capitalista. A mio avviso è utile fare una rapidissima premessa rispetto alla società messicana, che può non essere scontata, che è un meticciato particolare in cui coesistono a tutt'oggi una componente, diremo, bianca, direttamente discendente appunto dall'elite coloniale, una grossissima parte appunto di meticciato e quindi di ibridazione, ma c'è una componente che raggiunge quasi il 20% della popolazione messicana che di fatto possiamo, decidono di definirsi, chiamare popoli originari, nella misura in cui sono direttamente discendenti di tutti quei popoli, dai Maya, agli Aztechi, ai Nahua, che poi hanno subito la colonizzazione, ma che non sono mai scomparsi, che sono lì e che resistono. E sono loro malgrado costretti, diciamo, a assumere un ruolo di protagonisti in questo tipo di resistenze, perché su di loro assumono al contempo, diciamo, la necessità di una resistenza all'aggressione del modello dal punto di vista, appunto, della possibilità di portare avanti la propria esistenza secondo i propri paradigmi culturali e sociali, ma anche di fatto sono costretti a erigersi a attivisti ambientali, in quanto di fatto l'aggressione mette in discussione di fatto la sopravvivenza materiale di queste comunità su cui si basano poi gli altri aspetti di cui parlavo. All'interno peraltro di un contesto di razzismo endemico che affligge la società messicana nei confronti della componente indigena. E quindi in questo senso le comunità, i popoli originari sono in prima linea in quanto aggrediti nella loro sopravvivenza materiale e culturale nei territori. E quindi per far questo, per portare avanti le proprie resistenze, la propria lotta ambientale, sin dal 1996, anche su impulso degli zapatisti, ricordo appunto l'intervento della compianta comandante Ramona al primo congresso nel 1996, si è costituito appunto un organismo che viene chiamato Congresso Nazionale Indigena, che raccoglie tutte le varie assemblee territoriali, tutte le varie organizzazioni territoriali che si danno in Messico, dal Chiapas, quindi nel sud, sino al nord, e che si raccolgono all'interno di questo organismo per coordinare le istanze, per elaborare la propria resistenza secondo appunto le proprie modalità decisionali, secondo i propri, le proprie modalità appunto di mettere in campo la propria resistenza. E quindi in questo senso sarà principalmente con questo soggetto che poi noi andremo a dialogare con la carovana. Ma
esatto, tu hai anticipato già questo nome, carovana, che è qualcosa di fondamentale. È giusto parlare di quello che accade nelle altre parti del mondo, nelle parti del mondo da noi lontane, ma per parlare di quei luoghi, per conoscerli, come si diceva anche negli interventi precedenti, bisogna andare in quei territori, bisogna viaggiare, bisogna parlare con i diretti interessati, bisogna farsi raccontare quello che accade, bisogna anche vivere quelle esperienze. Iabasta e Eddie Besè, dopo questo appunto, questa voglia di ricominciare a viaggiare, questa voglia di ritornare in Messico che è nata appunto dopo la gira zapatista, ha in cantiere, che è un gioco di parole un po' brutto rispetto a grandi opere, eccetera, eccetera, c'è in cantiere appunto qualcosa di importante nei prossimi mesi, una carovana che andrà proprio in quei territori a toccare con mano quelle esperienze. Quindi Lorenzo, ti chiedo un po' di dirci e raccontarci quella che sarà questa carovana.
Sì, come giustamente anticipavi, il focus dell'associazione Iabasta e Eddie Besè è quella appunto di poter conoscere e tessere relazioni con le resistenze che si danno dal basso nelle diverse geografie del mondo. In questo caso poi c'è anche l'opportunità di mettersi in gioco completamente, cercando di ribaltare anche una prospettiva, di mettersi in ascolto, di mettersi in dubbio, non nella misura di esportare un modello chiaramente, ma nella misura di crescere reciprocamente, riconoscendosi simili nelle lotte, come giustamente si diceva prima, nelle lotte contro il medesimo nemico, quello che gli zapatisti definirebbero l'idra dalle molte teste. E quindi in questo senso, come dicevi, la gira zapatista che ha portato più di 180 tra delegati e delegate dell'organizzazione zapatista in Europa l'anno passato, e assieme alla quale appunto viaggiava una delegazione di questo congresso nazionale indigena, ha lasciato qui nelle nostre comunità direi la certezza, il fuoco, la volontà di appunto ribaltare questa prospettiva, mettersi in ascolto e vedere, toccare con mano appunto queste resistenze. E quindi in questo senso, quasi subito dopo, direi nel marzo passato, due compagni sono stati dell'associazione, sono stati in Chiapas cercando appunto non riallacciare, ma continuare a tenere vivi questi legami che erano stati seminati con la gira, e dalle quali appunto è sorta questa opportunità, questo invito da parte dell'Assemblea de los Pueblos Indígena dell'Istmo in Defensa della Tierra e del Territorio, lo leggo per non perdermi pezzi, che è appunto un'organizzazione afferente al CNI, di uno specifico territorio, e grazie alla quale appunto potremo compiere questo viaggio attraverso diverse comunità che appunto resistono, un viaggio che partirà, per dare un riferimento geografico, dalla penisola dello Yucatan, dove arriveremo a Cancun, e attraverserà appunto gli stati di Quintana Roo e Campeche, per portarci poi appunto fino a San Cristobal nel Chiapas, dove avremo la possibilità di interfacciarci con un progetto, quello di Barrio Bravo, di sport popolare. Proseguiremo poi fino alla costa pacifica e di lì faremo un percorso a ritroso per tornare poi sulla costa del Golfo. Per andare un poco più nel dettaglio e, come dire, spiegare questo itinerario a che tipo di tappe va incontro, nella prima fase, come giustamente veniva anticipato, che attiene alla zona geografica dello Yucatan, avremo la possibilità di confrontarci con le assemblee e le organizzazioni che resistono in questo particolare territorio alla costruzione del Tren Maya. È stato un po' anticipato, il Tren Maya viene chiamato così appunto per dargli una chiave un po' folcloristica. Di fatto è una grande opera finalizzata al trasporto su rotaia turistico, per aumentare il flusso turistico in una zona, dalla zona dei Caraibi alla zona di San Cristobal. Sono due zone molto turistiche, ma ad oggi difficilmente collegate, e come giustamente anticipavi implicano uno spostamento di giorni. Il progetto prevede appunto la costruzione di un treno ad alta velocità, che ovviamente porta con sé la distruzione, l'esproprio di grandi territori, la distruzione della foresta e ovviamente la militarizzazione dei territori, anche perché una pratica comune è quella dell'assegnazione diretta dei cantieri all'esercito, e quindi un controllo diretto sia della gestione logistica come poi anche delle entrate future. Ecco, dopo questa prima fase e dopo il passaggio a San Cristobal saremo appunto nella parte pacifica, più o meno concentrata tutto attorno alla zona di Uchitán, che è, come dire, il punto estremo di quello che viene chiamato il corridore transismico, ed è di fatto un grande indotto di diversi megaprogetti e diverse opere che dovrebbe come dire, servire a collegare i due lati dell'istmo di Tehuantepec, che per chi non avesse presente geograficamente è la parte più stretta del Messico, larga 300 chilometri, e che dovrebbe essere messa in comunicazione da, anche qui, nuove arterie di trasporto su gomma e su rotaia, l'implementazione da una parte e dall'altra del porto petrolifico e quindi poi di tutto un indotto di lavorazioni e di raffinazione del petrolio, in una zona, appunto dicevo, di 300 chilometri in cui vi è per esempio il 40% dei fiumi emersi di tutto il Messico, 10 ecosistemi differenti, e in cui ovviamente vi vivono e da cui traggono il sostegno nel rapporto con la madre terra le diverse comunità e le diverse organizzazioni che avremo modo di conoscere, con le quali avremo modo di interfacciarci e apprendere, ascoltare le modalità organizzative, le modalità di resistenza, e appunto avendo la possibilità poi di vedere in loco con i nostri occhi lo scempio che questi megaprogetti producono. Chiudo affrontando anche magari qualche contraddizione in termini, nella misura in cui molti di questi progetti apparentemente per noi sembrano avere una natura positiva come l'eolico, ma di fatto sono portatori anche lì di grossi aggressioni poi ai territori e quindi di conseguenza alle comunità, e quindi avremo la possibilità quindi di stare in medias res, diciamo, all'interno delle comunità e nel vedere appunto il processo in atto di organizzazione.
Grazie Lorenzo, una carovana che sicuramente sarà molto interessante e che darà spunto ancora a riflessioni e, e anche a organizzazione. Sicuramente sarebbe molto interessante essere in tanti e tante lì in loco. Purtroppo non tutti siamo così fortunati da poter andare per vari motivi, però Iabaste di Besè tramite i suoi canali social, il suo sito, ci racconterà quella che è l'esperienza di questa carovana, che potremo seguire sia live da un certo punto di vista, ma anche poi sicuramente come è stato, com'è per tutte le altre carovane che Iabaste di Besè organizza in giro per il mondo. Ci saranno delle occasioni di confronto e di dibattito. Piccolo momento pubblicitario tra virgolette: ovviamente per organizzare una carovana e per andare dall'altra parte del mondo c'è bisogno anche di finanze che ti permettono di poter affrontare questo viaggio. Per questo l'associazione Iabaste di Besè ha organizzato una lotteria con dei premi molto interessanti, quindi vi invito a comprare dei biglietti sia qui in libreria ma comunque in giro per la festa. Il 16 luglio ci sarà l'estrazione. Comunque qui in libreria c'è l'angolo di Iabaste, vi invito a passare perché ci sono tanti titoli interessanti e tante robe molto davvero belle da sfogliare, da guardare. Io ringrazio Matteo per essere stato qui con noi e per aver raccontato la sua esperienza di Messico. Abbiamo già ringraziato Marcello. Ringrazio Lorenzo e tutta l'associazione Iabaste e di Besè che ci dà l'opportunità di conoscere quello che succede dall'altra parte del mondo e di raccontare quei popoli che ancora oggi sono in lotta e resistono. Prima di salutarci e di dare spazio alla musica, perché tra qualche minuto sul palco inizierà il concerto, ricordo l'appuntamento di lunedì. Tornano i dibattiti del lunedì al Sherwood Festival. Alle 20:30 in Second Stage ci sarà il dibattito Guerra oltre la guerra, un dibattito molto interessante per analizzare e cercare di capire quello che sta succedendo in questo periodo in Ucraina. Io vi ringrazio ancora e buon festival e ai prossimi appuntamenti qui nello stand comunicazione di Sherwood.